Ciao, ti do il benvenuto in questo video dove ti voglio parlare di quelli che sono i bisogni fondamentali dell'essere umano. A ragion del vero, i bisogni sono un qualche cosa che di necessario per ogni essere vivente, quindi già ho fatto una distinzione tra essere umano e essere vivente. Chi sono gli esseri viventi? Sono tutti coloro di qualsiasi forma, dimensione, natura che vivono in questa terra, mondo conosciuto, ok? Dal più infinitesimale al più gigante, al più grande. Ma ora, oggi con voi voglio parlarvi di quelli che invece sono i bisogni specificatamente dell'essere umano, dell'uomo e della donna. Beh, la soddisfazione dei bisogni è una delle principali attività che ogni essere umano attiva quotidianamente. Ognuno di noi quotidianamente pensa, elabora e agisce, soprattutto si comporta, per soddisfare uno di questi bisogni che a breve ti andrò ad elencare e ad esplicitare. Le neuroscienze ci fanno una netta distinzione, definendo i bisogni come bisogni ancestrali dell'essere umano e li suddividono in due aree: bisogni ancestrali di primo livello, bisogni ancestrali di secondo livello. Attenzione, non è che avendoli declinati come primo e secondo livello, significa che il primo livello è più importante del secondo o viceversa. È semplicemente per dare una connotazione, un'etichetta diversa l'una dall'altra, ma entrambe, poi lo vedremo nel proseguo del video, concorrono, o meglio, la soddisfazione di entrambe concorrono a che cosa? Alla nostra sopravvivenza e al nostro vivere in maniera appagante. Io mi sono sempre chiesto la motivazione per la quale l'essere umano, ma in generale l'essere vivente, ha il dono della comunicazione. Ora, indipendentemente dal fatto che la comunicazione la possiamo comprendere, ok, o non comprendere, è un dato di fatto che ogni essere vivente comunica. Poi è chiaro che se noi sentiamo abbaiare un cane non comprendiamo cosa voglia dirci quel cane, ok? Oppure il cinguettio di un uccello, non sappiamo che cosa voglia dirci o che altro, non lo sappiamo, perché noi codifichiamo con la nostra biologia e biochimica semplicemente e solamente quelli che sono i segnali che sono della nostra specie, e poi neanche tutti, perché? Perché in funzione della razza e della lingua dell'idioma che ogni essere umano utilizza, è possibile anche non comprenderci tra di noi, tra esseri viventi della stessa specie. Ma mi sono sempre chiesto a cosa servisse la comunicazione, e al di là di tutte quelle che sono le parti di studio che ognuno di noi può, da quale ognuno di noi può attingere, sulle definizioni varie che ci sono sulla comunicazione, ho cercato di andare un po' al di là. E alla fine quello che è emerso è che la comunicazione è l'unico strumento per l'essere vivente attraverso il quale l'essere vivente può e deve soddisfare i bisogni. Quindi è impossibile non comunicare ed è impossibile comunicare per non soddisfare qualcosa. Abbiamo sempre il bisogno di soddisfare un bisogno. Scusate se ho usato una similitudine. Anche se delle volte non lo percepiamo come bisogno, ma vedremo che invece viene codificato in quelli che possiamo affermare essere bisogni, diciamo, psicorelazionali. Ora andiamo a vedere insieme quali sono i bisogni di primo livello e i bisogni di secondo livello. Eccoci qua. I bisogni di primo livello sono quelli definiti di sopravvivenza, o meglio, sono quei bisogni che, se non soddisfatti ogni singolo giorno della nostra vita, possono portarci a morte certa. E nello specifico li andiamo ad elencare, li andiamo a vedere insieme. Molti di questi bisogni per alcuni sono scontati, ma vedremo che scontati di fatto poi non sono. uno dei primi bisogni, ora non li elencherò come li elenca la neuroscienza, ma li elencherò per ragioni mie didattiche, in maniera logica, sequenziale, in funzione del pensiero che vi voglio trasmettere. È chiaro che non ce n'è uno più importante dell'altro, ok? Sono tutti quanti complementari ed importanti. Diciamo che uno dei primi bisogni di primo livello, quindi di sopravvivenza, è l'alimento, eh? Ovvero nutrire il mio corpo, nutrire il nostro corpo attraverso l'inserimento di alimenti. Poi abbiamo un secondo bisogno di primo livello che a volte risulta scontato per molte persone, che è la respirazione. Che dire, come dire, noi sappiamo che respiriamo, ok? Però non è assolutamente scontato, perché se non c'è la respirazione in atto che contribuisce all'inserimento d'ossigeno e all'espulsione della di anidride carbonica e quindi concorre al meccanismo che è nutritivo per le nostre cellule, rischiamo di arrivare alla morte. Ora, non intendo con questo che interrompiamo la nostra respirazione, ma anche il semplice respirare non in maniera corretta. Abbiamo poi l'idratazione, ok? Poi andremo a vedere cosa intendiamo specificatamente per idratazione. Poi abbiamo il riposo, poi abbiamo il movimento, poi abbiamo l'eliminazione di tossine, e per quanto riguarda i bisogni di primo livello ci fermiamo qui nell'essere umano. Se noi parlassimo di bisogni di primo livello di un altro essere vivente, quindi un animale così definito meno evoluto dell'essere umano, qui aggiungeremmo la riproduzione. Attenzione, non è che l'essere umano non ha il bisogno di riprodursi, certo che ce l'ha, ma non viene messo più ormai da centinaia di migliaia di anni, da quando l'essere umano si è evoluto da scimmia in avanti, non viene messo più come concetto di sopravvivenza, perché attraverso la crescita della nostra neocorteccia, che è quella parte di cervello che ci distingue dagli altri esseri dagli altri esseri viventi, che è quella che ci concede l'elaborazione del pensiero, noi non ci riproduciamo più come fanno gli animali per istinto di riproduzione, ma ci riproduciamo per soddisfare un altro tipo di bisogno che vedremo più avanti, ok? Quindi pertanto, per quanto riguarda gli esseri umani, i bisogni di primo livello sono quelli che ho appena scritto: alimentazione, respirazione, idratazione, riposo, movimento ed eliminazione di tossine. Bene, andiamo a vederli nello specifico. Alimentazione, diciamo che è un qualche cosa di è un argomento alquanto scontato, nel senso che ognuno di noi sa perfettamente che se non mangia, se non si alimenta, se non si ciba di alimenti, non ha l'energia sufficiente per poter assicurare il metabolismo e pertanto la vita delle nostre cellule. E questa è una cosa abbastanza ovvia. Il problema è che molti sanno che l'alimentazione oggi non è più configurata dal punto di vista sociale come lo strumento o tra gli strumenti fondamentali per mantenere in salute il nostro corpo. Perché? Perché la stragrande maggioranza degli esseri umani non si alimenta esclusivamente per bisogno di alimentazione, cioè perché in quel momento hanno bisogno di incamerare energie, incamerare calorie, per dare benzina a tutti quelli che sono i processi biochimici del proprio corpo. Ma la stragrande maggioranza delle persone, non voglio esagerare dicendo la totalità, ma la stragrande maggioranza delle persone si alimenta per emozione, si alimenta in funzione di quello che è il proprio stato psicofisico di quel momento. È indubbio che ognuno di noi compra tonnellate di cibo nell'arco del proprio anno solare e non ne avrebbe teoricamente bisogno di tutte quelle quantità. Noi non abbiamo bisogno di tutte quelle quantità che costantemente acquistiamo con tutta quella varietà. Beh, qui c'è una problematica a latere, che questo bisogno, che è un bisogno ancestrale dell'essere umano, nell'arco dei secoli è stato, se vogliamo utilizzare questo termine, messo ad uso e consumo di chi ha la necessità di rendere l'alimentazione un business. Perché? Perché facciamo un esempio di quando si va a fare la spesa. Intanto, per essere chiari, credo che ognuno di noi, se vuole fare una spesa consapevole, necessariamente deve, lo uso come eufemismo ovviamente, prendersi un giorno di ferie, andare a fare la spesa con la lente di ingrandimento e avere molta pazienza. Perché? Perché ci vuole tanto tempo girando nelle varie corsie del supermercato e nel fare attenzione in ogni singolo prodotto a che non ci siano determinate sostanze che sappiamo essere nocive per il nostro corpo. Già qui dovremmo farci delle domande. E le domande sono: ma come mai io devo fare attenzione a quello che acquisto? Che è in linea di logica, di principio, chi vende prodotti dovrebbe vendere prodotti che devono essere nutritivi e sani per il proprio corpo. Invece no, siccome il prodotto oramai da tante, tante decine di anni è passato dalla distribuzione di quella che è che era un tempo dalla bottega, la quale bottega si riforniva dai contadini nel campo, ora è diventata tutta grande distribuzione e deve esaudire le esigenze di una massa critica ginormica, perché siamo a circa 7 miliardi di abitanti in questo mondo e ognuno di noi mangia un quantitativo di cibo che è il triplo è tre volte il quantitativo che gli sarebbe necessario, perché siamo costantemente bombardati dall'ambito pubblicitario, dall'ambito di mass media, da tutti quanti alimenti di nuova generazione, da tutti gli alimenti che, per essere in linea con la richiesta del mercato, che è esagerata, devono essere elaborati. Pensiamo solo alla carne animale, siccome il consumo di carne animale è aumentato in maniera vertiginosa nell'ultimo secolo, chi fornisce carne animale di qualsiasi tipo è costretto, fra virgolette, a accelerare il processo di nascita e crescita di quell'animale per poterlo poi, diciamo, erogare a chi lo acquista per mangiarlo. Pertanto voi comprendete che tutto quello che è legato all'alimentazione di massa, dietro questa alimentazione di massa ci sono edulcoranti, zuccheri aggiunti, antibiotici, ci sono animali che soffrono, ci sono una serie infinita di cose. Guardiamo semplicemente, ripeto, a quando andiamo a fare la spesa. Molti di noi entrano in un supermercato con un concetto di comprare alcuni alimenti e poi dopo, quando esce con altri alimenti, oltre a quelli che aveva in lista, sempre che li avesse in lista, perché se non li ha in lista è molto semplice dimenticarsi all'interno. Perché? Perché dentro il supermercato, come dentro ad altissime altre attività, entri in un circuito che ti induce ad acquistare visivamente per percezione emozionale. Il primo degli impatti che noi abbiamo all'interno del supermercato di grande distribuzione qual è? Avrai notato che se vai a fare la spesa di sovente, quando tu entri in un supermercato della grande distribuzione, il primo che trovi di ambito è quello della frutta e verdura. Ecco, è un ambito nel quale non c'è traccia di quelli che sono frutte o verdure che non sono conformi con quello che viene richiesto dal mercato, quindi devono essere di un determinato colore, di una determinata dimensione, non devono assolutamente avere problemi al visivo e al tatto, perché altrimenti corrono il rischio che non venga acquistato, e soprattutto molti banchi di frutta e verdura addirittura c'è il vapore acqueo che dà la sensazione all'individuo che vede la gocciolina di rugiada sulla frutta che è fresca al tatto, che questa frutta sia fresca o questa verdura sia fresca, mentre ignora assolutamente, e soprattutto non tanto gli adulti ma i bambini che crescono con questo concetto, che non esiste una frutta, una verdura che sia conforme in dimensioni, in colori. Tutt'altro, sappiamo perfettamente che è una frutta degna di essere chiamata tale, una verdura degna di essere chiamata tale, e che non ha subito un processo chimico, di solito non ha assolutamente la stessa dimensione, forma e colore in maniera univoca. Ecco che abbiamo già compreso che uno, alimentarsi è molto complicato oggi come oggi, sebbene che è uno dei bisogni primari dell'essere umano, e due, ingeriamo sicuramente 3 volte in più di quello che è necessario al nostro corpo, senza considerare 3, che non abbiamo la capacità di comprendere che l'inserimento spropositato di alcuni elementi a discapito di altri rendono il nostro corpo più debole e lo affaticano, perché nel momento in cui io inserisco nel mio corpo un eccessivo proteine animali oppure eccessivi edulcoranti, zuccheri aggiunti, antibiotici e conservanti di ogni tipo, il mio sistema corpo, quindi immunitario, fegato, reni eccetera, va in surplus di lavoro e quindi in affaticamento, pertanto diciamo che è come un motore che è in over, costantemente in over. Questo è molto rischioso per un essere umano, perché vedremo adesso che se andiamo ad aggiungere a questa criticità altre criticità, ecco fatto che corriamo il rischio di ammalarci. Andiamo a vedere l'idratazione prima della respirazione. Anche il concetto di idratazione, che è un concetto alquanto semplice da comprendere per ognuno di noi, perché bere è normale, diciamo, per poter sopravvivere. Sappiamo perfettamente che possiamo stare eventualmente svariati giorni senza mangiare, ma non possiamo stare più di un tot senza idratarci, poiché il nostro corpo è costituito come massa intracellulare, extracellulare, sanguigna, eccetera, di oltre il 75% di liquidi. Voi comprendete quindi che se non inserisco liquidi laddove il corpo è costituito di liquidi, beh, corro veramente il rischio di andare in disidratazione, con tutte le conseguenze delle disidratazione che portano gradualmente a morte. Ma sapendo che dobbiamo bere, quando beviamo e come beviamo? Generalmente un individuo, diciamo, normale beve acqua quando ha sete, quindi in linea di principio beve acqua quando il corpo gliela chiede, ma quando il corpo chiede acqua è troppo tardi, nel senso che il corpo chiede acqua quando è disidratato, la richiede. Noi non dovremmo mai arrivare alla richiesta del nostro corpo a livello di sensazione di acqua, ma dovremmo anticipare questa richiesta mantenendo, diciamo, ben lubrificato il nostro corpo con un costante inserimento di acqua. Ma vedete già qui che diventa un problema per noi bere acqua. In primis, perché quanta acqua dovremmo bere teoricamente? Diciamo che c'è un principio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso il quale ci viene consigliato 1 litro di acqua ogni 25 kg di peso corporeo. Ecco che comprendiamo che un normo peso che va sui 60, 65, 70 kg, poi dipende dal sesso, dall'età e quant'altro, in linea di massima un essere umano dovrebbe bere dai 2 ai 3 litri in su di acqua al giorno. Ora, quali sono le contrapposizioni di questo principio? La prima contrapposizione è che per bere dell'acqua è necessario averla a disposizione. E non sempre abbiamo a disposizione con noi l'acqua. Pertanto è normale che la andiamo a cercare esclusivamente quando ne sentiamo il bisogno. E qui c'è il primo problema. Il secondo problema è che essendo animali sociali evoluti e che quindi sono impegnati nella stragrande maggioranza di ore quotidiane in un'attività lavorativa, produttiva, che va a soddisfare un altro bisogno che vedremo fra poco, beh, il bere in maniera eccessiva, tra virgolette, che sarebbe poi la normalità, porta a un effetto collaterale, che è quello di urinare, di eliminare questi liquidi. Ora, i liquidi non vengono eliminati esclusivamente attraverso l'urina, vengono eliminati attraverso la respirazione, attraverso la salivazione, attraverso la sudorazione e attraverso l'urina. Ma diciamo che il primo principio, effetto collaterale dell'inserimento di tanta acqua è eliminarla, questa acqua. E già qui c'è il primo problema, perché questo concetto, questo bisogno di primo livello è in contrapposizione con alcune regole di bon ton sociali. Cosa vuol dire alcune regole di bon ton sociali? Implica che immaginatevi di essere al vostro luogo di lavoro. Magari siete in un ufficio, o magari siete un agente di commercio. E quindi, ho preso i due casi, se siete in un ufficio, cominciate a bere con la vostra bella bottiglia di acqua costantemente, sorseggiando, perché per poter bere 2-3 liquidi, 3 litri di acqua al giorno, è buona norma sorseggiare almeno 150 cc di acqua ogni tot, diciamo ogni 20 minuti, ogni mezz'ora, ok? Ed è altrettanto normale che, dipende dal nostro metabolismo, che è soggettiva questa cosa, da lì a circa X tempo dovremmo recarci in quello che si chiama toilette, ok? E provate a immaginare il vostro, magari, superiore, il vostro capo, il vostro collega, che è impegnato nell'attività di concerto, come molti accade, entrano in ufficio alle 8:30, escono alle 12 magari, e non si sono mai alzati dalla scrivania, neanche per andare in bagno, molti le sento, molte queste cose le sento dire. Immaginate invece quello di fianco che si alza ogni mezz'ora e va in bagno. A qualcuno potrebbe sorgere il dubbio, ma dicendo, ma tu non fai mai niente, sei sempre in bagno, com'è? Oppure prendiamo l'agente di commercio, o gira, scusatemi la battuta, gira con un catetere inserito, oppure con una macchina super accessoriata dove ha la possibilità di avere un bagno, o altrimenti è costantemente costretto a fermarsi con la propria auto, cercare una toilette, se nel limite del possibile, e fare il bisogno di eliminazione dell'urina. E quindi da quel cliente rischia di arrivarci sempre tardi, oppure ci si arriva dal cliente, come capita spesso, arrivi dal cliente e chiedi prima di vederlo, c'è un bagno? Ora, al di là delle battute, anche spiritose, voi capite che l'idratazione diventa un problema, perché molte persone evitano di idratarsi, e vanno a inquinare ancora di più la biochimica. Perché qual è il primo elemento di disturbo di una disidratazione? Un iniziale elemento di disturbo di una disidratazione è quella che viene definita in maniera classica cefalea, oppure mal di testa. Il classico mal di testa spesso è causato da insufficienza di liquido. Se poi andiamo oltre con quelle che sono le problematiche di disidratazione, sono tante, fino ad arrivare ai crampi ed altre cose. Ma il primo processo di disidratazione è il mal di testa. E che cosa succede spesso a persone che hanno mal di testa, che hanno bisogno di essere produttive perché gli viene richiesto dalla società e dal mercato? Concorrono non nel bere dell'acqua, ma magari prendono qualche farmaco, paracetamolo o altri farmaci, e quindi vanno, oppure ibuprofene, senza parlare di nomi commerciali, e quindi cosa vanno a fare? Vanno ad inquinare una biochimica che è già inquinata ed è in affanno. Oppure cosa fanno? Fumano una sigaretta, nicotina, o bevono della caffeina. Quindi vanno ad assumere elementi nervini o della chimica proprio vera e propria, come nei farmaci, per contrastare quel mal di testa, quando bastava magari inserire dell'acqua, e vanno a ulteriormente ad inquinare quella che è definita biochimica, cioè ciò che gira nel nostro sangue, ormoni nello specifico, che vanno ad impattare nella nostra capacità di attenzione, nella nostra capacità di percezione, nella nostra capacità di comunicazione e nella nostra capacità di ottenimento di ciò che vogliamo. Questi due elementi, alimento e idratazione, se non sufficientemente o in maniera corretta soddisfatti portano a un problema di tipo stressogeno, già dal punto di vista biochimico, strutturale del nostro sistema immunitario, ok? E di per sé già tanti milioni di abitanti di questo globo vivono una vita stressante, stressogena, e di per sé la vita stressante e stressogena porta gli individui a non avere di base una corretta modalità respiratoria. La corretta modalità respiratoria in un individuo è generalmente quella modalità che lo vede respirare di diaframma, come dire, di pancia, no? Come quando uno sente come se ci fosse un palloncino che si gonfia costantemente nella propria pancia, ma altresì li vediamo, se siamo bravi osservatori, che hanno una respirazione più toracica, che è già sinonimo di stress, perché inseriamo o inseriranno meno ossigeno nelle proprie cellule e porteranno fuori meno scorie, meno anidride carbonica. Il connubio di questi tre alimenti porta l'individuo in quella che viene definita acidosi metabolica, che è uno dei primi stadi, dei primi problemi di sofferenza del nostro corpo, che non porta immediatamente ad una malattia, ad una patologia, ma ci porta in una sofferenza interna. Vedete, molti pensano che il concetto di salute sia il non avere una patologia, e non è proprio così. Il concetto di salute è avere un sistema corpo, che è composto dal sistema immunitario, che è composto dal battito cardiaco, dall'ossigenazione delle cellule, una serie di processi metabolici, che siano non in surplus di lavoro, non in sofferenza, perché se noi abbiamo un fegato che costantemente lavora il triplo di quello che deve lavorare, i reni che lavorano il quadruplo di quelli che devono lavorare, milza, intestino, che sono milza che lavora di più di quello che deve lavorare, intestino e stomaco che sono letteralmente sempre infiammati e quant'altro, beh, il nostro sistema corpo va in affanno, va in compensazione, perché poi mettiamoci anche che spesso entrano nel nostro corpo dei batteri, dei virus, e quindi deve combattere anche questi, poi deve combattere il virus del pensiero che impatta sulla nostra capacità di agire metabolica, e quando un corpo è in over, anche se non presenta malattia, non è definito in salute, tutt'altro. Perché è in deficit, e quindi alla più banale malattia ci ammaliamo e rischiamo veramente, come dire, la morte, ok? Ma andiamo avanti. Anche questo è un concetto che è definito dalle neuroscienze un bisogno di primo livello, ma purtroppo non è, come l'idratazione, ormai come l'alimentazione, più un concetto in linea con quelle che sono oramai le regole sociali alle quali tutti quanti noi ci dobbiamo attendere o dobbiamo rispettare. Chi ha avuto figli, chi ha figli tuttora piccoli, di voi che mi state ascoltando, saprà perfettamente, oppure se non li ha, avrà visto quelli di altri, saprà perfettamente che quando un bimbo nasce, diciamo nelle prime fasi della propria crescita, nei primi mesi, ha un protocollo ben chiaro da essere rispettato, che è mangiare, riposare ed evacuare. E questo protocollo è un protocollo che si autorigenera ogni circa 2 ore, anzi, guai che qualcuno lo interrompa. Primo perché in quel momento specifico della vita del genitore, soprattutto della madre, interrompere il circolo vuol dire magari non fare dormire quel bimbo in quelle ore che poteva riposare, e poteva riposare anche la madre, o poteva fare altre cose che non riusciva a fare durante la veglia di quel bimbo che ha bisogno completamente del nostro apporto. Questo protocollo è un protocollo che a un certo punto della crescita di quel bambino si interrompe, perché avrete sentito dire anche voi questo detto: ma chi dorme non piglia pesci, nel senso che dai, non è ora di dormire adesso, devi produrre, devi fare, devi studiare, devi leggere, devi andare a sport, devi fare questo, devi fare quest'altro, dormi questa sera. Come se il sonno riparatore sia solo codificabile per chi deve crescere, poi fino a una certa età, perché poi bisogna entrare nel mood del produrre, e non è più possibile. Ignorando che cosa? Che questo è quello che ho appena detto, è un'assurdità che non collima assolutamente con ciò che è scientificamente provato dalle neuroscienze, ovvero che il riposo è necessario per ogni essere umano sempre nella propria vita, e addirittura abbiamo dei range di riposo. Per l'adulto, diciamo che usciti dall'ambito della crescita, che se vogliamo a livello cerebrale arriva fino ai 24 anni, a livello strutturale un pochettino prima si ferma, dall'adolescenza in avanti, non abbiamo più bisogno di dormire ogni 2 ore in maniera profonda, ma abbiamo bisogno ogni 2 o 3 ore, perché è soggettivo, non siamo tutti uguali, il nostro corpo ha la necessità di riposo di 10-15 minuti. Attenzione, non sto parlando di riposo nel quale ognuno di noi fa la penichella e va in fase REM sognando, no. Riposo nel senso di recuperare energie, ok? Ma questo è contro le regole sociali. Provate a immaginarvi voi nell'ambito lavorativo, ma addirittura da adolescente, o se avete figli, se bisogna studiare, bisogna lavorare, non c'è adesso tempo di riposare, come se non potessimo, ci fosse vietato, non è cosa buona e giusta. No, al contrario, ignoriamo una cosa importante: solo e unicamente durante il sonno, durante il riposo, avvengono dei processi che durante la veglia non possono essere attuati e sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Ve ne esprimo solamente 2 di una lista infinita. Il primo è che solo e unicamente durante il sonno avviene quello che è un movimento più veloce del liquor cerebrale. Questo movimento più veloce del liquor cerebrale aiuta il nostro cervello ad eliminare tutte quelle tossine che sono state accumulate durante l'elaborazione dei pensieri, dei dati, durante la veglia, ok? Quindi se non dormiamo, non li eliminiamo, è come se potessimo fare un paragone con un PC. Abbiamo la RAM occupata e quindi non abbiamo libertà e spazio per poter fare altre cose. Quindi siamo affaticati già nell'ambito del pensiero durante la giornata. Ma il secondo elemento è che solo durante il sonno vengono prodotti alcuni ormoni, tra i quali uno in particolare, che è il GH, che molti di voi conosceranno come ormone della crescita. Ora, mentre questo ormone GH della crescita aiuta il bimbo, la bimba, nelle varie fasi, ok, da lattante a bambino, adolescente, nella reale crescita della struttura corpo, muscolare, ossea, cerebrale, eccetera, quindi ha proprio una funzione di crescita, poi nell'adulto non ha più la funzione di crescita, ma è un ormone meraviglioso perché ha una funzione di contrastare determinati ormoni che sono nocivi quando in eccesso per il nostro corpo, come per esempio gli ormoni classici dello stress, come adrenalina, cortisolo, o con dei neurotrasmettitori come la dopamina e altro, noradrenalina e quant'altro, ok? Quindi avete compreso che il riposo è fondamentale, ma anche questo è uno di quelli che sostanzialmente oggi più che mai è disatteso, perché ci sono delle regole sottintese, credenze sottintese, che sono tutte quante pro produzione e non pro salute. Andiamo a vedere il movimento. Il movimento è un altro di quegli elementi fondamentali dell'essere umano. Sì, perché solo col nostro movimento abbiamo la possibilità di muovere il sistema corpo e di andare a modificare costantemente la nostra biochimica, perché solo col movimento si attuano dei processi interni nel corpo, processi legati alla disinfiammazione, alla produzione di determinati ormoni che sono fondamentali nel proseguo della nostra vita e nel proseguo di una vita di benessere, come per esempio la serotonina, l'endorfina, l'ossitocina. Solo il movimento può garantire la produzione di determinati ormoni e quindi contrastarne degli altri. Il problema è che il movimento molte volte non viene considerato, perché viene già incluso in quello che io faccio durante il giorno. Ma io mi sono già mosso tanto, oggi ho lavorato e nel lavoro io faccio tanti di quei chilometri avanti e indietro, mi sono già mosso, oppure col contapassi ho fatto 15.000 passi, no, non è quel tipo di movimento che intendiamo noi. Teniamo presente che noi siamo umani, esseri umani evoluti, animali evoluti, ma è altrettanto vero che abbiamo ancora nella parte del nostro cervello, quella rettiliana, ancestralmente ancora l'innesco di quello che succedeva ai tempi dell'uomo sapiens, okay? Che si muoveva per cacciare, si muoveva per sopravvivere, e non era mai, non è stato concepito il nostro corpo per stare seduto in una sedia, in un divano, in una poltrona o dentro un ufficio senza mai alzare la testa, e da lì poi ne derivano tutte quelle che sono le problematiche di postura, le problematiche di cervicale, di respirazione, ok? Il movimento che intendo io è un movimento che è anaerobico, un movimento che è proattivo, un movimento che mi mette nella condizione di scaricare la tensione e allo stesso tempo, godendomi quel movimento, mettere in moto la produzione di ormoni fondamentali, come dicevo prima, come le endorfine. E andiamo all'ultimo elemento, l'ho messo proprio per ultimo perché se io non mi alimento bene, se non mi idrato sufficientemente, se non respiro in maniera corretta, se non riposo il quantitativo di ore necessarie e se non muovo il mio corpo, beh, di contro succederà che cosa? Succederà che avrò maggiore difficoltà nell'eliminazione delle tossine. La stragrande maggioranza delle tossine viene eliminata attraverso il nostro intestino, che è definito da molti il nostro secondo cervello, ma per un motivo molto semplice, tra virgolette, perché nel nostro intestino, soprattutto quello tenue, ha sede il nostro sistema immunitario. Il nostro intestino in generale è la sede, diciamo, principale attraverso la quale vengono generate gli input sensoriali da parte delle nostre emozioni. Diciamo che quando si parla di emozioni si parla di visceri, viscerale. È in questa sede qui che il nostro sistema nervoso periferico attraverso il nervo vago ha la capacità con dei recettori di ricevere quelli che sono gli input emozionali del nostro corpo. Ma se non mi attengo a tutto quello che ho detto poc'anzi, gradualmente io andrò a generare dentro la mia parte intestinale un'infiammazione delle pareti intestinali, che non è percepita dall'essere umano. Non sto parlando di infiammazione nel momento in cui io ho mangiato qualcosa o ho un virus e quindi sento che ho dolore. È un'infiammazione latente che genera a volte non dolore, ma che gradualmente diventa cronica e che in neuroscienza si prende il nome di anestesia emotiva. Perché? Perché questa infiammazione va gradualmente a inibire la produzione di determinati enzimi nella nostra parete intestinale. Questa inibizione di questi enzimi vanno ad inibire la recettività del nostro nervo vago, quindi il nostro cervello non sente la parte del nostro mondo interno di come ci sentiamo e abbiamo più difficoltà ad avere a poter percepire emozioni gradevoli e a percepire il nostro corpo se è in sofferenza o non in sofferenza. Quindi vedete che questa scala, diciamo, di bisogni di primo livello porta gradualmente, se non soddisfatta nella maniera più assoluta, alla morte, ma se soddisfatta in maniera disfunzionale, porta inevitabilmente a una sofferenza del sistema corpo che porterà a una patologia. Bene, ci vediamo nel video per il bisogno di secondo livello. Ciao.